Apriamo dunque la prima pagina di questa seconda parte del nostro Diderot e in questo spazio vogliamo parlare del recupero di vecchie aree industriali. In Svizzera uno studio di qualche anno fa stimava in 17 milioni di metri quadri gli spazi che potrebbero trovare un nuovo utilizzo, un'area delle dimensioni di Ginevra, intendiamoci. Anche il Ticino da questo punto di vista ha un potenziale interessante, basti pensare alle aree del Mendrisiotto, un tempo adibite allo stoccaggio di carburanti o ad alcuni vasti spazi della piana di Magadino in cerca di ricollocazione. Ecco perché è doppiamente interessante guardarsi intorno per vedere come altrove questi problemi vengono affrontati, soprattutto se quell'altrove è geograficamente e culturalmente molto vicino a noi. A Varese da diversi anni si discute sul futuro degli spazi un tempo occupati dalla storica azienda aeronautica Aermacchi, 4 ettari in una zona semicentrale sui quali al momento non si è ancora trovato un accordo. Katia Cossato è architetta, uno studio a Chiasso, è anche docente di architettura e composizione al Politecnico di Milano e sull'area Aermacchi. Ha lavorato a lungo con un progetto didattico che contiene diverse riflessioni interessanti. Intanto benvenuta, architetta.
La ringrazio per l'invito, Enrico Bianda.
Lei è stata peraltro già nostro ospite, magari troveremo anche il modo di riparlarne per un convegno giusto un anno fa, mi par di ricordare, Max Museo, proprio sulle tematiche di frontiera. Ma iniziamo con una panoramica anche storica, no, della questione. Quali sono le tappe principali della storia di questo sito e in che stato è oggi?
Sì. Allora, tanti si stupiscono del fatto che Aermacchi sia in una posizione così centrale rispetto alla città. In realtà, della città di Varese, appunto, in realtà questa azienda gloriosa, storica per l'Italia, è nata vicino a una carrozzeria, vicino a un rotificio, ed è proprio dalla seconda metà dell'Ottocento con la carrozzeria Macchi che inizia la fortuna di questa famiglia, di questa azienda, che poi fino al 1993 rimarrà in via San Vito Silvestro. Adesso chiaramente è diventata una zona centrale, prima era una zona di espansione. Avevano iniziato a costruire i primi idrovolanti proprio in questa carrozzeria, finché con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si è resa necessaria una scissione fra le due aziende e quindi una costruzione su un terreno nuovo. Appunto, sono stati acquistati, come dicevamo, lei prima aveva dato un'idea della dimensione, appunto quasi 4 ettari, per la costruzione dei capannoni in grado di essere utilizzati per la meccanica, quindi sia per la fabbricazione che per il montaggio di questi aerei. Quindi è chiaro che questa azienda è stata importante soprattutto per lo sviluppo dell'aviazione nazionale, in particolare con i caccia della Seconda Guerra Mondiale. Però è interessante anche ricordare il periodo fra le due guerre, perché è stato proprio il periodo anche delle avanguardie, delle nuove scoperte in questo campo, e la Macchi si era anche distinta per dei record di velocità che avevano reso poi famosa appunto l'azienda in tutto il mondo, e cioè la famosa Coppa Schneider del 1934. Ci sono tantissimi libri, tantissimi testi sulla storia di questa azienda. In particolare ricordo il libro sull'ingegner Bazzocchi, Never Give Up, di Alessandro Neviani e di Paolo Mezzanotte, che hanno lavorato all'interno dell'azienda finché non si è trasferita a Venegono nel 1993. In questo libro, appunto, oltre a ripercorrere le tappe fondamentali dell'azienda, ritroviamo appunto anche l'evoluzione di l'adeguamento, se vogliamo, al boom economico, quindi l'evoluzione nel dopoguerra di un'azienda che deve per forza reinventarsi. Chiaramente finita la guerra, anche gli aerei hanno un'altra destinazione, quindi ad esempio il nome di Bazzocchi si lega soprattutto agli aerei per gli addestratori a getto. Quindi diciamo che ha sempre avuto una alta capacità innovativa questa azienda. Allo stato attuale, lei mi ha chiesto, questi capannoni
In che stato
sono
sono, esatto?
abbandonati, quindi è da 1993 appunto che quest'area è in attesa di di nuove idee, di uno sviluppo, no? Per essere rigenerata.
Ecco, qui si pongono poi tutta una serie di questioni, ma intanto partiamo da un progetto didattico che lei in qualità di docente ha promosso e consegnato alle istituzioni. Cosa è emerso da questo lavoro in generale? Come si ripensa un grande spazio industriale in chiave urbana, considerato quanto il contesto urbano è cambiato poi nel tempo?
Sì, personalmente da diversi anni, infatti col laboratorio di progettazione ho iniziato appunto ad occuparmi dell'area con una visione progettuale, non solo analitica e interpretativa dei documenti storici, che comunque è stato il primo passo, cioè quello di rendersi conto, di conoscere il sito in cui si vuole intervenire. Tra l'altro sarebbe importante, visto che c'è un disegno di legge proprio sulla rigenerazione urbana in Italia, raccogliere meglio tutte queste istanze identitarie e culturali dei siti industriali, quindi non solo i grandi monumenti, ma anche quello che è la memoria, no? Di luoghi in cui comunque sono state prodotte delle eccellenze. E quindi il nostro esperimento è stato proprio quello di immaginarci un nuovo parco per la città, quindi compatibile con perseguendo gli obiettivi di neutralità climatica e diciamo sullo sfondo ovviamente anche delle nuove filosofie di intervento urbano con una idea di sviluppare intorno a questo parco la memoria del luogo mantenendo alcuni hangar, gli hangar più significativi che abbiamo ritenuto appunto più interessanti e che sono emersi grazie all'analisi storica che avevamo precedentemente effettuato. Questo però non impedisce che si possa investire con anche nuovi edifici e che quindi nel nostro caso, ad esempio, avevamo un volume anche disponibile per nuovo housing sociale, sia a scopo abitativo ma anche a scopo commerciale, in dialogo però appunto con questa idea del parco.
C'è una questione che le vorrei sottoporre. Lo spazio di cui parliamo è ben chiaro, si tratta di uno spazio privato, ma le sue dimensioni e la sua importanza per la città ne fanno anche una questione pubblica, e questo è un tema sul quale Diderot torna ripetutamente, no? Come si conciliano questi due aspetti, le esigenze della proprietà da una parte con quelle della collettività urbana? Possono dialogare questi due momenti?
Ecco, questo sarebbe auspicato, questo è quello che ci auguriamo. Infatti abbiamo coinvolto delle associazioni importanti in questo studio, che posso semplicemente citare l'AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, il DOCOMOMO, che è un'associazione dedicata alla conoscenza e alla documentazione dell'architettura del Novecento, affiliata alla DOCOMOMO International. Quindi associazioni che stanno agendo non solo sul territorio nazionale italiano, ma in tutto il mondo. Si è pensato di proporre agli investitori, alla proprietà e all'amministrazione uno sguardo in cui si possa aprire uno di questi spazi alla collettività, cioè un progetto che possa accogliere, appunto, non c'è niente di meglio che per ricordare la memoria storica, l'uso dello spazio di uno di questi edifici, cioè l'uso è l'unica garanzia di sopravvivenza del bene in fondo, no? Proprio perché viene, anche se rifunzionalizzato, messo a disposizione della collettività. Quindi questo è un po' il nostro interesse, quello di risvegliare questa propensione appunto ad aprirsi alla città e quindi a non chiudersi in un recinto legato solo a degli interessi privati. Però lei giustamente ha colto il punto, un piano integrato di intervento dovrebbe avere appunto seduti intorno al tavolo sia i cittadini che gli amministratori che i privati e gli investitori e non è sempre così semplice organizzare questi tavoli di lavoro.
Vedremo, anche perché ovviamente, vi anticipavamo proprio all'inizio di questa conversazione, vi sono aree di grande interesse molto simili anche sul nostro territorio e si tratta ovviamente anche lì di aree private, ma un dialogo con la collettività e con gli amministratori, con chi governa il territorio deve nascere. Katia Cossato, prima di salutarci, lei sappiamo sta lavorando ad un convegno qui a Lugano, al MUSEC, dedicato agli spazi difficili e agli spazi di confine. Un'anticipazione, abbiamo pochi istanti.
Sì, allora premesso appunto che la trasformazione è l'opportunità per fare di più e meglio con ciò che esiste e che quindi la demolizione è un po' una decisione facile a breve termine, ecco, questo informerà anche il dibattito che vorremmo aprire il 25 di giugno al MUSEC, al Museo delle Culture di Lugano, dal titolo Abitare la frontiera, con la presenza di relatori interessanti, come abbiamo fatto il 25 di settembre al Max Museum, ma anche in questo caso vogliamo avere un taglio interdisciplinare. Quindi ho invitato l'antropologo Franco Lacecla, che insegna alla Nuova Accademia di Belle Arti Naba di Milano, oltre che allo IUMLM, all'Università di Comunicazione e Lingua, ho invitato il professore emerito dell'Università di Basilea, Georg Kreis, storico ed esperto di confini nazionali, oltre a Ludovica Molo e al IE2A di Lugano. Quindi io credo che ci sarà un bel dibattito e il territorio di frontiera, con tutte le sue criticità, sarà al centro del nostro sguardo.
Ci torneremo. Katia Accossato, intanto buon lavoro e grazie per essere stata con noi.
La ringrazio io. Arrivederci a tutti.